con l'ospite della settimana. Conduce Sony Andaloni.
E ritorniamo a questo secondo appuntamento con A Tu per Tu. Oggi parliamo di un argomento molto attuale: ambiente e inquinamento. Nei giorni scorsi in tutto il mondo sono state fatte varie marce proprio per la difesa dell'ambiente e alla lotta al cambiamento climatico, vedi anche Greta Thunberg. E noi ovviamente ci interessiamo del nostro territorio e per questo ne parleremo con il mio ospite, che già sapete chi è, ma prima di salutarlo vorrei parlarvi di quello che è successo dopo la puntata, diciamo, con il sindaco. Siete stati tantissimi a scrivere, di questo veramente ve ne sono grata, chi ci ha ascoltato con piacere, chi magari ha fatto qualche appunto, ma ci sta anche qualche appunto, perché comunque possiamo sempre migliorare. L'unica cosa che mi sento comunque di dire è sulla questione del format. Il nostro format non è, come possiamo dire, il programma di Giletti, non il mio ospite non è, diciamo, un ospite che va messo al patibolo. Non possiamo avere un'altra figura che risponde, possiamo dire, che risponde alle risposte del mio ospite, magari cambiando un po' la situazione, perché non è questo il format, diciamo. Noi siamo contenti comunque di ascoltarvi, di leggervi, come siamo contenti anche di ascoltare e dare la possibilità di rispondere ai miei ospiti. Quindi partiamo con Peppe Maimone, presidente dell'Associazione per la difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Milazzo.
Allora, partiamo sempre con un argomento un po' che io definisco rompighiaccio. Nel tempo ti sei sempre interessato del nostro territorio, in questo tipo di vocazione. Quando nasce in te, ma soprattutto quando hai sentito il bisogno di far nascere questa associazione e perché?
L'associazione è l'ADAS, che è nata nel dicembre del 2008. Tutto è nato perché nella mia famiglia si sono verificati tantissimi casi di patologie ambientali, l'ultima mia mamma. In quello stesso periodo c'è stato il caso del Palazzo dei Tumori, proprio nei pressi della mia abitazione. Quindi con un gruppo di amici, di cittadini residenti in quella zona, abbiamo detto di metterci la faccia, di scendere in prima linea per tutelare principalmente la nostra salute, ma comunque l'intero comprensorio. E abbiamo creato l'associazione, che mi onoro di rappresentare da ben 10 anni.
Ecco, a questo proposito io passo già, possiamo dire, alla rubrica, quella, la nostra rubrica della la parola al popolo. Perché? Perché mi voglio affiancare quello che hai detto tu per quanto riguarda la tua famiglia. Perché ci scrivono alcune persone che secondo loro tu marceresti proprio sulle teste di questi malati, non sapendo, secondo me, perché voglio dire anche la mia da questo punto di vista, probabilmente non hanno l'idea, non sanno che questo tipo di argomento ti tocca in primis.
Mi tocca infatti in prima persona, perché purtroppo mi sono morte 2 nonne, 4 zii, 2 cugini, una a 19 anni, una a 11 anni, un mio fraterno amico a 29 anni, per non parlare di tutti gli amici di famiglia, anche parenti più lontani, che sono purtroppo deceduti a causa di patologie legate all'inquinamento. Quindi è una voglia di combattere per dare un futuro migliore anche alle generazioni future. Quindi non è nessun tipo di speculazione, come qualcuno può pensare. Chi conosce la mia persona, chi conosce la mia storia, e comunque sa i fatti che hanno colpito la mia famiglia, ma come hanno colpito anche altre famiglie degli associati dell'associazione, perché questo ci tengo a precisare: l'ADASC è costituita principalmente da persone ammalate o familiari di persone che sono decedute per patologie legate all'inquinamento ambientale. Quindi, come dicevo prima, chi conosce la mia storia, chi conosce la mia persona, sa benissimo che la mia è solamente una voglia di cercare con tutte le forze, con tutte le mie risorse, cambiare questo territorio.
Quindi diciamo che è accertato che queste morti o comunque queste malattie arrivino proprio da questo tipo di argomento, cioè diciamo quello ambientale, non è soltanto per non so che c'è in famiglia, possiamo dire, questo tipo di gene, no?
Assolutamente sì, infatti una mole di studi scientifici anche autorevoli come dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Dipartimento Epidemiologico della Regione Siciliana hanno appurato che in questo territorio esistono un aumento di patologie collegate all'inquinamento ambientale anche di matrice industriale, quindi esiste un nesso fra questo aumento di patologie e la grave situazione ambientale della Valle del Mela.
Perfetto, su questo punto Giusi ci scrive, vorrebbe sapere qual è effettivamente la situazione e i dati del tasso di inquinamento nella nostra zona.
Allora, noi abbiamo intanto un problema serio che riguarda gli odori molesti. Guarda, gli odori molesti che vanno ad attanagliare non solo la città di Milazzo, ma principalmente i comuni limitrofi, quindi San Filippo del Meli, con le frazioni di Archi, Pace del Mela, diciamo, i comuni limitrofi. Noi abbiamo un serio problema che riguarda una classe di agenti inquinanti che si chiama idrocarburi non metanici, che abbiamo un tasso veramente elevato anche rispetto ad altre parti della Sicilia, e questo ce lo dichiara la stessa ARPA Sicilia nel loro rapporto. Noi in questo territorio comunque abbiamo una carenza di monitoraggio ambientale, perché solamente due centraline sono di proprietà pubblica, proprietà dell'unico ente di gestore, di unico ente che è autorizzato a fare il monitoraggio ambientale, che è l'ARPA Sicilia. Tutte le altre invece sono delle società private, quindi in questo caso della raffineria e della centrale termoelettrica 2A e qualcuna anche dell'ex provincia regionale di Messina, ma sono comunque queste ultime centraline un po' obsolete. Quindi noi dal punto di vista ambientale non abbiamo un quadro totalmente chiaro secondo per secondo della situazione ambientale. Abbiamo un quadro solamente quando vengono fatte delle campagne di monitoraggio ad hoc anche con dei mezzi mobili.
Che rapporto c'è con l'ARPA in questo senso?
L'ARPA negli anni ha più volte segnalato alle istituzioni, alla politica regionale, che hanno una carenza di fondi, una carenza di personale, una carenza di attrezzature. Purtroppo abbiamo notato che in questi 10 anni sono arrivate promesse da parte della politica regionale dicendo che venivano implementati il personale, i mezzi, le risorse, eccetera, ma tutto questo non è stato mai attuato. Infatti noi auspichiamo che finalmente l'ARPA venga messa nelle condizioni di operare seriamente con un monitoraggio puntuale, continuo e costante 365 giorni l'anno.
Queste centraline, tempo fa sapevo di una centralina che era sulla scuola Luigi Rizzo, ti risulta?
Sì, quello era un progetto del CNR che si chiama progetto CISAS, che andava a monitorare alcuni agenti inquinanti come le polveri. È un progetto molto più vasto che riguarda comunque la nostra area, l'area di Augusta e l'area di Crotone, quindi dei siti di interesse nazionale per le bonifiche, e hanno differenze in due parti, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sanitario, anche con una parte che riguarda i cordoni ombelicali e una parte che riguarda anche la tiroide. Gli studi sono ancora in corso, quindi attualmente non ci sono dei dati, ma siamo assolutamente fiduciosi perché è il Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano che sta facendo questo studio, quindi un'istituzione autorevole.
Benissimo, cioè a volte tipo chi diceva che le polveri sottili, queste polveri sottili, soprattutto delle macchine, sono molto più inquinanti o diciamo che si basano soprattutto su questo. È possibile che ci sia così tanto smog da questo punto di vista qui a Milazzo, nella zona?
Allora, non c'è dubbio che il traffico veicolare incide sul tasso di inquinamento, in questo caso anche delle polveri. Però, dico, non siamo una metropoli, non siamo una città metropolitana. metropolitana, come non so, potrebbe essere Milano o Roma, ci potrebbero essere dei picchi in alcuni momenti della giornata, ma infatti io più volte, secondo me può essere anche una chiave di svolta per la nostra città, andare a istituire le isole pedonali. Le isole pedonali non solo creano una miglior vivibilità dell'ambiente, ma permettono al cittadino di godersi veramente i propri spazi, il proprio territorio, la propria città, che comunque può essere anche un metodo di creare maggior reddito anche per le attività commerciali, perché il cittadino quando passeggia davanti ai negozi riesce meglio a controllare, diciamo, a vedersi le vetrine delle attività commerciali, invece per passeggiare con la macchina o fare le solite vasche in Marina Garibaldi.
Sì, anche se questo, diciamo, questo esperimento non è andato a buon fine l'ultima volta, perché avevano chiuso una parte sì. Avevano fatto il passaggio pedonale soltanto nel fine settimana, mi sembra, ma si sono praticamente
si intasava totalmente, esatto, il traffico, perché comunque servirebbero dei servizi associati, come non so, dei parcheggi con un servizio di bus navetta, certo, dal parcheggio al centro cittadino, quindi un sistema più integrato di rivalutare l'intero piano, diciamo, dei trasporti, il piano del traffico urbano della città di Milazzo.
Ma secondo te a Milazzo sono pronti per questo, visto che comunque solitamente il milazzese parcheggia di fronte al negozio?
Però il milazzese si abitua. Inizialmente qualunque cosa che viene realizzata la critica,
sì,
poi invece col tempo lo apprezza, e secondo me creare una grande isola pedonale nel centro cittadino, anche coinvolgendo Piano Baele, Caio Duilio, inizialmente sarà oggetto di critiche al centro dei social, dei quotidiani, eccetera, però passando qualche settimana secondo me apprezzerà quest'opera, perché dà veramente respiro anche al centro cittadino.
Come la Via Giacomo Medici, che inizialmente è stata criticata di più, praticamente il caos c'era.
E adesso è diventato il salotto della città.
Esatto.
Forse è stato sbagliato il metodo, perché io parto dal punto di vista che queste iniziative devono essere prima coinvolte, deve essere coinvolta la cittadinanza anche in questo caso le attività commerciali, e studiare insieme quali possono essere le soluzioni meno impattanti e meno dannose per la città, non imporre le cose dall'altro. Quindi secondo me, con un ragionamento coinvolgendo, come ripeto, le attività commerciali ma anche la cittadinanza, si può veramente creare una grande isola pedonale a Milazzo.
Quindi il discorso è sempre lo stesso, c'è carenza di comunicazione tra le due parti, diciamo.
Ma questo sempre, anche una carenza di comunicazione che esiste fra la cittadinanza e le industrie. Infatti ogni qualvolta accade un incidente, una fumata, qualcosa all'interno delle industrie, la comunicazione sia alle istituzioni ma anche alla cittadinanza arriva in modo tardivo, ed è questa una cosa totalmente errata, perché deve essere informata immediatamente la collettività per evitare preoccupazioni.
Bene, per ora ti faccio una domanda diversa. Voglio che scegli una canzone da dedicare alla nostra città, dai.
Allora, dedico come canzone alla città di Milazzo e comunque alla Valle del Mela, che si chiama La mia città, di Edoardo Bennato, perché rappresenta in parte la nostra situazione.
Perfetto, quindi stacco musicale.
Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città. Sporca, avvelenata, incivile, incendiata, sempre affollata, devota, ammutinata. Ma è la mia città. Violenta, incandescente, ma è la mia città. Voce incosciente, insidiosa, insolente, amara, ammaliante, miracolata, irriverente, ma è la mia città. sfrenata, fiera, disprezzata, feroce, incontrollata, ma è la mia città. Colta, raffinata, aggredita, infamata, muta, scanzonata, superstiziosa, spregiudicata, ma è la mia città.
A tu per tu qui con Peppe Maimone, presidente dell'ADASC. Peppe, molti, ti devo dire, ti identificano come, chiedevano chi eri, no? E ti identificavano alcuni rispondendo, è quello che vuole che la raffineria chiuda. Tu ti rivedi in questa affermazione?
Assolutamente no, perché l'ho detto più volte, l'abbiamo dichiarato in diverse occasioni. Noi non vogliamo mai la chiusura della raffineria o delle industrie. Noi abbiamo chiesto sempre che vogliamo l'adeguamento degli impianti utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato, che sono quelle tecnologie che permettano alle industrie di abbattere in maniera drastica gli agenti inquinanti, quindi un'operazione a tutela della salute dei lavoratori in primis, a tutela della salute della collettività e a tutela del territorio. Abbiamo detto comunque in seconda battuta che se le industrie non hanno intenzione di investire, quindi di adeguare i loro impianti, a quel punto la soluzione è che lasciano definitivamente il nostro territorio a nuovi volani economici e di sviluppo. C'è stato comunque negli anni un dibattito anche acceso su questa tematica, e noi abbiamo spiegato che le bonifiche e il risanamento è la chiave di svolta per questo territorio, perché oltre a depurare, diciamo così, il nostro territorio, danno l'opportunità anche occupazionale, quindi nessun padre di famiglia si troverà senza un regolare stipendio mensile. E noi siamo convinti che comunque anche grazie ai miei studi, diciamo che le industrie vanno dalla culla alla tomba, quindi prima o poi queste industrie abbandoneranno sicuramente il nostro territorio, e quello che mi dispiace è che le istituzioni, il territorio, la politica non è pronta a trovare l'alternativa. Più volte abbiamo sollecitato l'istituzione di tavoli tecnici con gli ordini dei chimici, degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi, diciamo di tutte quelle classi di professionisti, anche coinvolgendo gli atenei siciliani, per andare a ridisegnare il futuro di quell'area. Dobbiamo andare a capire che cosa dovrà sorgere fra 10, 15 anni, 20 anni, quando la raffineria, la centrale a 2A, eccetera, decideranno di andare via, che cosa dobbiamo realizzare in quell'area per dare comunque un futuro di economico, ma anche occupazionale, all'intero comprensorio.
Sul caso invece inceneritore, qualcuno ti accusa che sul caso inceneritore tu non hai mai preso una posizione, come invece fai nel caso della raffineria.
Non è assolutamente così, perché l'ADASC è stata posso dirlo tranquillamente, la prima associazione a dare l'allarme su questo possibile impianto. L'associazione ADASC ha presentato tutte le osservazioni tecniche, giuridiche al Ministro dell'Ambiente, insieme ad altre associazioni ha coinvolto ben 24 amministrazioni comunali che con atti deliberativi hanno detto no alla realizzazione dell'impianto. L'associazione ADASC si è costituita al TAR Lazio contro il ricorso che ha fatto la centrale, la società 2A. Abbiamo comunque sempre organizzato iniziative, eventi, cortei insieme al alle altre componenti del grande movimento no inceneritore del Mela,
che padre Trifirò sempre in prima linea,
insieme sempre a padre Peppe che è da 30 anni che lotta per dare un futuro diverso a quest'area. È stato comunque creato questo movimento no inceneritore, un movimento che fanno parte associazioni, comitati, ma anche donne e uomini, liberi cittadini. E ricordo la manifestazione del gennaio del 2018 dove 10.000 persone sono scese in piazza a dire no alla realizzazione dell'incidente del Mela. Quindi la mia attività di presidente dell'associazione, che ringrazio comunque tutte le persone che sono al mio fianco da 10 anni, si è interessata delle varie questioni ambientali e industriali della zona, non solo sulla raffineria, ma anche un altro impianto ci siamo interessati è quello che voglio realizzare nella zona di San Pier Marina, un impianto di stoccaggio e di recupero di acque di Sentina e oli esausti da natanti, quindi un'attività a 360 gradi ad ampio raggio, sempre a difesa della salute pubblica.
Quella manifestazione in cui c'era veramente tantissima gente è stata un po' criticata perché non doveva avere un colore politico, e invece possiamo dire che inizialmente c'erano anche delle bandiere che sventolavano con la figura di Che Guevara.
Noi come partito abbiamo chiesto che la manifestazione una manifestazione senza nessun tipo di colore politico. Infatti hanno aperto il corteo dei bambini in segno del futuro del territorio, subito dopo i sindaci con le fasce tricolori, perché rappresentano l'istituzione, sono i primi cittadini dei comuni. C'erano infatti anche sindaci delle Eolie da Messina fino a Furnari, quindi un'ampia rappresentanza istituzionale. Per quanto riguarda le bandiere di Che Guevara, non erano delle bandiere che erano riconducibili a dei partiti politici, ma erano riconducibili a dei movimenti che provenivano da Palermo o da Catania, che si rispecchiano nella figura di Che Guevara come Che Guevara il rivoluzionario.
Certo, va bene. Cambiamo discorso adesso. Partiamo da, visto che abbiamo parlato anche di politica, c'è chi ci scrive, prima di tutto una cosa con l'attuale amministrazione, oggi questo rapporto non sembra più come quello iniziale, come mai?
Con Giovanni Formiga questa è la cosa che mi chiedono in molti, io non ho nessun tipo di problema parlarne, figurati. Con Giovanni Formiga mi lega un rapporto d'amicizia vero, sincero, che va oltre la sua candidatura e la sua sindacatura. Con Giovanni Formiga mi conosco da oltre 10 anni e comunque anche con altri componenti sia del suo staff che della sua giunta e del suo consiglio comunale. Io negli anni ho creato sempre un rapporto di collaborazione con le varie amministrazioni comunali, infatti attualmente ricopro anche l'incarico di esperto a titolo gratuito del comune di San Pierniceto, collaboro molto con l'amministrazione di Monforte, ho collaborato tantissimo con l'amministrazione di Santa Lucia del Mela, col sindaco Campo, quindi il mio è più un rapporto di collaborazione per cercare di dare anche il mio contributo per il bene della città. Non ho mai avuto incarichi politici o incarichi diciamo istituzionali, in alcune circostanze, in alcune situazioni sono stato anch'io a bacchettare le amministrazioni, perché essendo noi ci sentiamo come associazioni liberi e la libertà per noi è un principio fondamentale, quindi quando un'amministrazione fa una cosa che noi riteniamo condivisibile siamo i primi a dirgli bravi, quando invece riteniamo che quella scelta politica non può portare nessun miglioramento, nessun effetto positivo per il territorio, siamo i primi a contestarla e a dire ciò che pensiamo. Quindi con Giovanni comunque, come ripeto, mi lega solamente un rapporto di reale amicizia, leale, con stima reciproca, quindi sono ancora tranquillamente in buoni rapporti con il sindaco della città di Milazzo, come sono comunque con altri sindaci del territorio.
Quindi comunque a livello politico tu hai sempre collaborato, diciamo, non eri una figura politica proprio.
Assolutamente no, io come potuto dare il mio contributo, le mie idee, ma come l'ho data a Giovanni Formico, l'ho data comunque ad altri sindaci del territorio.
Benissimo, abbiamo parlato di San Pierniceto.
Sì.
Salvatore ci scrive: vorrei capire solamente dal paladino della giustizia del caso Asig Giammoro, come mai non se ne parla? Non porta nulla?
Salvatore dovrebbe sapere che mi sono fatto carico circa 3 anni fa di organizzare un incontro presso l'aula consiliare del comune di San Pierniceto.
Testimone io perché c'ero.
Mi ricordo. Con tutti i sindaci coinvolti della strada ASI, con l'ex commissario straordinario dell'IRSAP, la dottoressa Maria Grazia Brandara, e siamo riusciti a ottenere un importante finanziamento per la messa in sicurezza della strada industriale. Soldi che rientrano all'interno del master plan, che sono stati già stanziati, ma come sempre per questioni burocratiche ancora la gara non è stata fatta. Più volte, da notizie di stampa è riscontrabile, abbiamo sollecitato i vari enti, perché quella strada è di vitale importanza ed è altamente pericolosa. Quindi ci siamo interessati come Adasca anche di questo. Mi dispiace smentire un po' Salvatore.
Ok, e per quanto riguarda invece quella strada, di chi è responsabilità? Ci sono veramente molti rifiuti. Io, lasciando stare la questione tipo che ci sono veramente, c'è una discarica a cielo aperto, che voglio dire, magari nessuno va lì a raccogliere i rifiuti, però parliamo che il problema principale è quello delle persone che buttano comunque i loro oggetti lì, perché se io sono passata ieri proprio dalla zona industriale e praticamente si trova di tutto, dalle lavatrici ai materassi, di tutto. Qual è la situazione? Cioè, chi è il responsabile?
Allora, il responsabile quanto riguarda i rifiuti è sicuramente il cittadino.
Assolutamente.
Che secondo me merita una batosta, nel senso che ci vogliono dei verbali veramente salati, così capisce realmente che il territorio è anche casa sua e deve portargli rispetto. Perché quando getta un sacco di spazzatura, un rifiuto ingombrante, va a creare un danno nel suo territorio, quindi indirettamente anche a casa sua. Mentre per quanto riguarda le buche nell'asfalto, la carenza di illuminazione, le erbacce, quello è un problema dell'IRSAP. L'IRSAP, che è quell'ente regionale ex ASI, attualmente in liquidazione, che purtroppo è, come ormai quasi tutti gli enti pubblici, ingolfato anche per la mole di debiti. Ma questo finanziamento, che grazie alla dottoressa Brandara si è riuscito a ottenere per la messa in sicurezza, è di vitale importanza per quel territorio, perché quella strada industriale, oltre che è transitata dai lavoratori della zona industriale, anche da diversi cittadini, che collega Torre Grotta con Milazzo. Io mi auguro che l'ufficio master plan della città metropolitana si attivi al più presto al fine di espletare tutti quegli atti di gara per ridare luce e decoro a quella strada che, come ripeto, è di vitale importanza per l'intero comprensorio.
Esatto. E andiamo in pubblicità adesso, va bene? Okay.